Abbiamo visto nascere e crescere la fede dei discepoli a Cana di Galilea, alle famose nozze di Cana. E abbiamo visto un po' anche il simbolismo di queste nozze, almeno così come ce lo presenta l'Evangelista Giovanni. Poi la stessa fede dei discepoli l'abbiamo vista purificarsi quando Gesù ha purificato il Tempio. Oggi l'abbiamo avuto come Vangelo della Messa, domenica scorsa il mese scorso lo abbiamo letto qui insieme. Ecco, era il momento della purificazione della fede, che la fede deve aver chiaro che si crede in un Dio che non fa commercio con noi, ma un Dio che si chiama Padre e che quindi ha amore gratuito per noi, un amore gratuito che anche noi come figli vogliamo imparare, e così la nostra fede o il nostro credere si riempie anche di amore. Di per sé Gesù nel Vangelo di Giovanni, o meglio Giovanni nel suo Vangelo, ho letto su qualche libro, non usa mai la parola fede, usa sempre la parola credere. Chissà perché, ho provato a immaginarmelo, a indovinarlo, perché la parola fede può dar l'idea di un qualche cosa di fatto e finito, ma invece la fede è qualche cosa che si sviluppa e cresce, un po' come una pianta. E magari uno che comincia a credere pensa di aver fede, sì, però grazie, ce ne vuole ancora prima che la sua fede sia matura e sia capace di sopportare certe prove della vita, o sia capace di guardare a Gesù crocifisso e di accoglierlo. Così anche la fede dei discepoli, Giovanni non la chiama mai fede, ma usa sempre il termine credere, e il credere è un percorso, è un cammino, è una crescita, è un salire una scala, si può dire. È un procedere che si approfondisce, che matura, che cresce. Il credere può anche qualche volta fermarsi, può cedere a fraintendimenti, come per quelli che stavano ascoltando Gesù. Credevano, ma dopo un po' non credevano più, avevano frainteso qualcosa, o avevano basato il loro credere su aspetti marginali, oppure soltanto su qualche segno visto come miracolo, e allora quando hanno capito il segno hanno fatto marcia indietro. Il credere a volte può anche scemare, venir meno, e allora il discepolo che crede deve anche sempre stare attento a vigilare sul proprio credere, altrimenti se si vantasse della sua fede potrebbe trovarsi 3 giorni dopo senza fede, se uno non vigila, non si può mai dare nulla per scontato. Abbiamo visto che il credere dei discepoli inizia nella gioia, simboleggiata dal vino buono delle nozze di Cana, è proseguito con la purificazione dell'immagine di Dio, purificato da quella frusta confezionata dalle mani di Gesù, una frusta di cui ogni cuore ha bisogno, anche il nostro cuore ha bisogno che Gesù ogni tanto usi la sua frusta. Abbiamo visto l'altra volta che Gesù non la usa mai con rabbia, ma con tanto amore, anche se usa le maniere forti, le usa per amore e con amore. Adesso Gesù ci fa procedere ancora in questo incontro privato che lui ha con Nicodemo. E allora oggi leggeremo il capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, non tutto, da 1 a 21 e poi da 31 a 36, perché c'è un'interruzione dove si parla ancora di Giovanni il Battista. Leggo solo una prima parte, non leggo tutto il brano, che poi lo trovate sul Vangelo. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei giudei. Egli andò da Gesù di notte e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio. Nessuno infatti può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?» Gli rispose Gesù: in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se t'ho detto dovete rinascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Replicò Nicodemo: come può accadere questo? Gli rispose Gesù: tu sei maestro in Israele e non sai queste cose? In verità, ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Eppure nessuno è mai salito al cielo fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. Continueremo dopo. È notte. Nicodemo sceglie la notte per venire a parlare con Gesù. Perché sceglie la notte? La cosa più facile da immaginarci è che abbia un po' di timore, non voglia farsi vedere dagli altri perché è uno dei capi e potrebbe essere, chissà, forse pericoloso per lui. Oppure sceglie la notte perché in qualche modo vuole difendere la sua privacy, vuole avere un colloquio a tu per tu con Gesù. Ha un problema personale. Gesù adopera questo incontro con Nicodemo come un incontro prezioso, diremmo noi, di direzione spirituale, perché per ben tre volte nel suo dialogo con lui Gesù usa questa espressione: dico a te, quasi come non ci fossero nemmeno i discepoli che ascoltano, forse non c'erano nemmeno. Può essere stato proprio un discorso a tu per tu. Gesù è capace di fare anche questo. Gesù è abituato a parlare alla folla, perché la folla viene ad ascoltarlo, parla a tutti i suoi discepoli, che c'è di tutto il gruppo ampio di discepoli, parla ai dodici, ma è capace anche, se viene qualcuno a parlare a tu per tu con lui, è capace di fermarsi con lui. E nel discorso sottolinea questo aspetto, dico a te. Ogni persona deve saper prendere di fronte a Gesù delle decisioni proprie, personali, indipendentemente dagli altri, da quel che fanno gli altri, da quel che dicono gli altri. Il credere, il nostro credere, ha bisogno di diventare personale, di essere personalizzato, da azione condivisa con altri, da un'azione di gruppo, deve diventare un'azione mia. Non solo noi crediamo, la Chiesa crede, ma io credo. Io fondo la mia vita su Gesù. E voi sapete cosa vuol dire Nicodemo? No, il popolo vince, vittoria del popolo. Nike è la vittoria, demo è il popolo, democrazia, no, il popolo vince. Nicodemo esprime la sua ammirazione per Gesù, è un'ammirazione sincera. Ma più che per Gesù, l'ammirazione è per i suoi segni, per i suoi miracoli. Ma Gesù sa che l'ammirazione non è ancora credere. Ammirare non basta, perché ammirare un qualcosa, quello che Gesù fa, non è ancora un inizio di fede, non è inizio di vita. L'ammirazione può essere utile perché può portare ad ascoltare meglio, e difatti l'ammirazione ha spinto Nicodemo a venire ad ascoltare Gesù a tu per tu, a farsi dire una parola privatamente per la sua vita. E Gesù gli risponde, appunto risponde a Nicodemo che lo ammira, che esprime l'ammirazione, risponde dicendo che è necessario un nuovo inizio, perché la fede diventi personale e porti frutto, frutto non di idee nuove, ma di vita nuova, è necessario ricominciare, una nuova nascita, cioè avere, porre un fondamento diverso per la propria vita, diverso da quello già posto. Cioè bisogna fondare la propria vita dove? Bisogna rinascere dall'alto, quindi bisogna fondare la propria vita in Dio. Nicodemo era fariseo, quindi era abituato a fondare la propria speranza e quindi la propria vita su quello, sulle sue buone opere, su quello che compiva lui di buono. Così come tutti i farisei erano convinti di essere a posto perché osservavano la legge, perché noi siamo bravi, allora possiamo sperare. Allora possiamo essere sicuri dell'amore di Dio, perché noi siamo bravi. Questa vita è fondata su quello che fa l'uomo. Bisogna rinascere dall'alto. Devi fondare la tua vita non su quello che fai tu, ma devi fondarla su Dio, su quello che fa Dio. E che cosa fa Dio? Che cosa ha fatto Dio? Ha mandato il suo Figlio. Quindi devi fondare la tua vita su quel figlio, credere in lui, dirà o dice più avanti. Questa rinascere dall'alto, ricevere la vita non dalle capacità dell'uomo, dai ragionamenti dell'uomo, dalle convinzioni umane o dalle opere dell'uomo, ma da Dio. Altrimenti non si fa esperienza del regno, non diceva Gesù, non può entrare nel regno di Dio, non riesce a fare esperienza del regno, e noi potremmo tradurre, non riesce ad accogliere Gesù come re della propria vita. Nicodemo lo ammirava, ma ancora non l'aveva accolto come re della propria vita, perché da buon fariseo fondava tutta la propria speranza e la propria certezza sulle proprie buone opere, sulle proprie capacità, quindi. Come iniziare di nuovo a vivere? Come si può riuscire a nascere dall'alto, cioè a fondare la propria vita su colui che viene dall'alto, su colui che è mandato da Dio? E Gesù risponde dicendo, traduce quel dall'alto con da acqua e da spirito. Che cosa vuol dire da acqua e da spirito? Cos'è l'acqua? È l'agire della Chiesa che battezza nell'acqua. Quindi devi nascere dal battesimo celebrato dalla Chiesa. Quindi per poter accogliere questo battesimo devi avere anche grande umiltà, un'umiltà che fa il passo concreto di accogliere il battesimo, di accettare l'acqua che ti viene versata da chi è incaricato di farlo, dalla Chiesa, dall'acqua e dallo Spirito. Non solo un'azione che accetti l'azione della Chiesa può diventare anche quello ancora soltanto un qualcosa di esteriore, se ti basta essere stato battezzato, ma dallo Spirito devi accogliere che dentro di te Dio stesso operi e ti trasformi con la sua potenza. Quindi devi lasciare che si impegni per te la potenza di Dio, del suo Spirito. E per questo ci vuole coraggio, umiltà per accogliere l'acqua dalla Chiesa, coraggio per fare il tuo passo personale accogliendo la potenza dello Spirito di Dio. Perché? Perché coraggio? Perché puoi scoprirti solo in mezzo a un gruppo o a una folla o a tanta altra gente. Il nostro agire da uomini, la nostra volontà, le nostre azioni è carne, cioè è qualcosa di concreto e di esteriore, e può generare soltanto carne, cioè limitazione, imperfezione, vita terrena, vita umana, ma che passa. È lo Spirito di Dio che genera la vita, un'altra vita spirituale e quindi divina. Perciò è necessario, non basta l'acqua, ma anche lo Spirito. Non basta l'azione della Chiesa, ma anche la potenza di Dio. E se tu vuoi rinascere, devi accogliere se tu vuoi fondare la tua vita nell'alto, cioè in Gesù, devi accettare tutti e due questi aspetti. Questo discorso Gesù lo fa, come abbiamo già detto, a tu per tu con Nicodemo. Non è un discorso fatto a folle, alla folla, ma a una singola persona. Questi discorsi sono per chi ha desiderio e volontà di far sul serio con Gesù, di prenderlo proprio sul serio e di fare dei passi personali. È un discorso che richiede una decisione personale. Dico a te, ripete Gesù per ben 3 volte dentro questo brano. E nella notte? Nella notte cosa può voler dire? In un ambiente riservato, quando sai che nessuno ti vede, quando sai che se fai un passo non è perché sei visto dagli altri, né condizionato dagli altri. Nella notte può voler dire anche nel segreto del tuo cuore. Questi passi di fede, del credere, avvengono nel segreto del cuore. Lasciarsi riempire di Spirito Santo, accogliere quindi la vita interiore, occuparsi di aver Dio dentro di sé, vita nuova, dare attenzione all'agire di Dio, ecco, questo deve avvenire e avviene nel segreto di ogni singolo cuore. E poi cosa succede? Che chi vive questo sviluppo della sua fede, questo cambiamento, dopo non sa com'è avvenuto, perché scopre che per quanto ci abbia messo tutta la sua buona volontà, non è un qualcosa di costruito, di fatto dall'uomo. Se avviene un cambiamento dentro, un cambiamento, uno sviluppo della fede, un cambiamento interiore, non è opera propria, non è opera dell'uomo, è opera dello Spirito di Dio, il quale agisce come il vento, che non si vede. Per questo noi potremmo dire qualche volta che le nostre discussioni su come fare per l'agire della Chiesa o perché la nostra vita diventi utile al Regno di Dio o agli altri, le nostre discussioni o programmazioni non ottengono risultati se non quello di stancarci e magari anche scoraggiarci. È opera dello Spirito di Dio, per questo i santi dicono sempre che è necessaria la preghiera. La preghiera. Perché è lo Spirito Santo che opera, che agisce e che fa i cambiamenti veri nei cuori degli uomini. Nicodemo continua a chiedere spiegazioni, vuole progredire, ma come? E Gesù, un po' ironicamente sembra, poi non so con che tono di voce l'ha detto, gli dice: tu sei maestro in Israele e non sai queste cose? Cosa vuol dire? Che chi è maestro in Israele dovrebbe già sapere che la vita vera e nuova viene dall'alto. Come può fare un maestro di Israele a saperlo? Fare attenzione alle Sacre Scritture. E nelle Sacre Scritture c'è davvero la promessa di Dio di una vita nuova, ma che viene dallo Spirito di Dio e quindi che viene da Dio stesso, viene dall'alto. Quindi la Scrittura di per sé ha già la risposta. E la risposta è credere in colui che il Padre vuole mandare, e il Padre l'ha promesso, e la promessa c'è ancora in Mosè e nei profeti. Credere a colui che il Padre manderà, ma adesso il Padre lo ha mandato, e quindi la risposta è credere a Gesù e credere in Gesù. Credere a Lui, Lui che può essere o che deve diventare il fondamento del nostro credere in Dio. E allora Gesù continua dicendo: noi parliamo di quel che sappiamo. Come dire, puoi fidarti di quel che ti dico. Perché è vero, parlo di quel che so, perché il Figlio è disceso dal cielo. Quindi sa, conosce le cose di Dio, conosce la volontà di Dio, conosce lo Spirito di Dio. Però, strano che Gesù qui dica, o meglio, Giovanni mette in bocca a Gesù questo plurale, noi sappiamo. Non solo io so, Gesù non dice io so, ma noi sappiamo, perché tutti i suoi segreti Gesù li ha comunicati anche ai discepoli. Quindi quel noi sappiamo può lasciarci intuire noi, Gesù e la Chiesa. Anche la Chiesa che ha i segreti di Gesù sa, parla di quel che sa. Quindi la Chiesa non trasmette menzogna, ma trasmette la verità di Dio. Noi parliamo di quel che sappiamo, perché il Figlio è disceso dal cielo. E qui continua Gesù portando un esempio ancora della Sacra Scrittura. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Chiunque crede in lui abbia la vita eterna. L'amore di Dio è manifestato in Gesù. Quindi tu, Nicodemo, devi credere in Lui, nel Figlio, e Gesù lo sta manifestando a Nicodemo chi è il Figlio di Dio, colui che compie le opere di Dio, aveva detto prima Lui stesso. Credere in Lui, cosa vuol dire? Appoggiare su di Lui la vita, orientarsi verso di Lui. E guardarlo con quell'umiltà con cui gli ebrei guardavano il serpente innalzato, il serpente di rame innalzato su un'asta nel deserto da tutti, e lo dovevano guardare quelli che erano morsi dai serpenti, e così erano salvati. Così il Figlio dell'uomo, quello era una profezia, quello che ha fatto Mosè. Una profezia che adesso si sta realizzando. Gesù sta per essere messo sull'asta, sta per essere innalzato, lui il Figlio dell'uomo. E allora cosa vuol dire credere in lui? Vuol dire guardare a lui, con quell'umiltà, porre la propria speranza in lui, guardare a lui con amore. E allora tu ti ritrovi guarito dai morsi del serpente. Quale serpente? L'antico serpente. quello che ti allontana da Dio, se li ubbidisci. E gli uomini li hanno ubbidito tutti, si sono allontanati da Dio. Ed è per questo che sono venuti tutti i guai. E allora la salvezza sta in questo guardare con amore a Gesù innalzato, a Gesù crocifisso. E credo che i cristiani hanno letto lungo i secoli con grande serietà questa parola, ed è per questo che tengono nelle loro case il crocifisso, per aver sempre presente questo chi guarda come nel deserto guardavano il serpente sull'asta, così tu guarda Gesù in croce, il figlio dell'uomo innalzato, e questo ti aiuta a credere in lui, appoggiare la tua speranza e la tua fiducia in Gesù mandato da Dio, e col suo morire in croce ti manifesta tutto l'amore del Padre, e così tu ricevi, senza saper come, vita eterna, cioè in questo modo tu rinasci, ti ritrovi dentro una vita diversa, che non è più quella che si alimenta delle cose di questa terra, che trova la sua gioia nelle cose di questa terra, ma che si alimenta e trova la sua gioia in Dio stesso. Il Figlio è venuto per donare questa vita nuova a chi non ce l'ha. E chi è che non ce l'ha? Tutti, nessuno ce l'ha. Devono tutti riceverla e riceverla da Lui. E poi continua nel brano che non abbiamo letto, nella continuazione, che Gesù non è venuto, vediamo, ecco al versetto 16, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo. Non lo ha mandato a giudicarlo, come potevano pensare i farisei. Perché i farisei perché pensavano così? Perché pensavano, noi compiamo opere buone, gli altri non compiono opere buone o le compiono cattive. Quindi viene, se viene il figlio dell'uomo, a giudicare noi. Ci salva perché noi abbiamo compiuto le opere buone, grazie a quel che abbiamo fatto noi. E gli altri invece li condannerà. Non viene per giudicare. Perché non viene per giudicare? Ma perché tutti sono sotto il peccato, tutti sono peccatori. Anche i farisei che hanno compiuto opere buone, anch'essi hanno bisogno di salvezza, perché non hanno la vita. Hanno opere buone, ma non hanno la vita eterna. Hanno bisogno anch'essi della vita eterna, che c'è solo se crediamo nel Figlio dell'uomo, Lui mandato dal Padre. Questa è l'opera buona, questa è la vita eterna. Credere, dirà più avanti Gesù in un altro capitolo, credere in colui che il Padre ha mandato. Quindi non viene, non è mandato per giudicare il mondo, perché il mondo si sa già che è tutto bisognoso di salvezza. Si sa già che siamo peccatori, non abbiamo bisogno di essere giudicati, che siamo senza vita, che abbiamo paura di Dio perché lo vediamo come uno che castiga, che siamo consapevoli o forse anche no, ma siamo tutti fuori posto. Ma invece lo ha mandato perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Dio ci ama davvero e perciò manda chi ci può salvare. E anche qui, colui che viene per salvarci, il Figlio, come fa a salvarci? Fa qualcosa perché noi ci salviamo? Qualcuno fa l'esempio di uno che a colui che sta annegando nel fiume gli butta la corda che possa attaccarsi e venire fuori. No, Gesù non fa qualcosa perché tu ti possa salvare, ma Gesù è Lui la salvezza. È Lui Dio Salvatore, Dio che salva. Qui è come dovremmo ritradurre quell'immagine, Dio, Lui si butta nel fiume per tirarti fuori. Basta che tu t'aggrappi a Lui o ti lasci afferrare da Lui, che se gli scappi allora non ti può salvare, ma Lui, direttamente Lui. Tu lo accogli e sei salvo. L'immagine più bella e più semplice ce la dà San Luca quando ci presenta il ladrone sulla croce che sta morendo, accoglie Gesù ed è salvo. E poi continuando ancora, Gesù dice che Lui è luce. La luce è venuta nel mondo. E così riprende quello che Giovanni ha detto nel primo capitolo, ed è la propria definizione. Più avanti, in un altro capitolo, Gesù dirà: io sono la luce nel mondo. Qui anticipa il giudizio, è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, hanno chiuso le tapparelle o hanno chiuso gli occhi. Hanno tirato giù le serrande, hanno preferito le tenebre perché le loro opere erano malvagie, volevano difendere le loro opere, rimanevano attaccati alle loro opere malvagie e quindi rifiutano la luce. Chi fa il male ha paura di Gesù, non lo vuole, perché la sua vicinanza svela, perché è luce, e quindi rivela la bontà e la non bontà delle opere dell'uomo, delle cose. Hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. E qui c'è sotto sotto da parte di Gesù un invito a osservare anche i comandamenti, perché accogliere Gesù va bene, ma non sei capace di accogliere se le tue opere sono malvagie. Non vuoi che la luce si avvicini a te se le tue opere. Quindi sotto sotto c'è indirettamente un invito all'osservanza dei 10 comandamenti, per non compiere opere malvagie che ti impediscano poi di accogliere il Figlio di Dio. E così questo passaggio ci può far venire in mente ancora quell'altro colloquio di direzione spirituale raccontato dagli altri evangelisti con quel giovane ricco che vuole la vita eterna. Prima di tutto Gesù gli dice: tu conosci i comandamenti. Primo passo. Secondo, vieni e seguimi. Dopo aver fondato tutta la tua speranza su di me, non nelle ricchezze di questo mondo. Si assomigliano questi, o meglio, si danno luce l'uno all'altro questi due momenti del Vangelo. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Ecco, quindi per il nostro primo passo, quello che noi possiamo fare è rimanere fedeli ai comandi di Dio e così non abbiamo impedimenti all'accoglienza di Gesù come luce e come vita e come fondamento per la nostra vita. Ecco, poi continuando dopo l'interruzione nella quale si parla di Giovanni il Battista, ecco, Gesù riprende il dialogo con Nicodemo e riprende ancora: chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, chi viene dalla terra appartiene alla terra, chi viene dal cielo è al di sopra di tutti, attesta ciò che ha visto e udito, nessuno accetta la sua testimonianza. Ma noi possiamo dire: Gesù, guarda che da oggi non è vero, io l'accetto la tua testimonianza. Chi però ne accetta la testimonianza certifica che Dio è veritiero. Perché riceve vita dentro di sé quell'uomo e quindi si scopre che la parola di Dio è vera, dà per davvero vita nuova, vita eterna. Colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio e dà lo Spirito senza misura. E poi il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Ecco, è per questo che possiamo fidarci di Lui e fondare su di Lui la nostra vita. Perché il Padre lo ama e gli ha dato in mano ogni cosa. Padre e Figlio sono uniti dall'amore. Il Figlio comunica la parola e lo Spirito del Padre, proferisce le parole di Dio e dà lo Spirito senza misura. E in questo modo ci fa vivere la vita nuova, ci fa rinascere. Quindi ecco la risposta alla domanda: come si fa a credere? Dopo Cana e dopo la purificazione, qual è la vera fede purificata? È quella che crede nel Figlio. E quindi questo è il passaggio della fede, del credere, meglio, dei discepoli, un star più che si può alla presenza di Gesù, per imparare, per ricevere da Lui le parole, per vederlo, per lasciarci illuminare dalla sua presenza. E questo è un fatto personale che ognuno deve decidere per sé, per la propria vita. Non basta la decisione di gruppo, ci vuole la decisione personale. Questo è un passo duplice, perché è un'accoglienza fiduciosa, diretta di Gesù, della sua persona, ma anche attraverso l'azione della Chiesa che me lo presenta e che mi aiuta con i suoi sacramenti, l'acqua, che mi aiuta a rimanere dentro e a rimanere fedele e a godere anche del sostegno degli altri che vivono la stessa fede. E anche il vantaggio di questa fede è duplice. Primo, si sfugge a quel giudizio che è già pronunciato su tutti gli uomini, perché tutti meritano la condanna, tutti sono morsi dal serpente. Ma se tu guardi con fede, sfuggi a quel giudizio e poi, soprattutto, ottieni, ricevi vita eterna, cioè vita nuova, vita diversa, una vita che ha il suo fondamento, il suo sostegno e il suo nutrimento nei cieli, cioè in Dio stesso. Ecco, così il nostro credere continua il suo percorso e poi maturerà ancora ma questo è anche un passaggio importante che ognuno deve percorrere con la propria decisione, guardando a Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.